Bene, l'invito a riflettere sulla questione delle frontiere evidentemente è un invito non a pensare le frontiere reali, anche se un qualche scurso sull'argomento vi è stato certamente già proposto. Negli studi più recenti si è scoperto una cosa molto singolare, cioè che moltissime frontiere nel mondo in cui viviamo non sono tracciate, o che crediamo che siano tracciate, le vediamo sulle carte, ma non lo sono. Vorrei dare un esempio. Quando sono insegnato alla Pontificia Università del Perù, a Lima, siamo stati ricevuti dall'ambasciatore francese, che ci mostrava con orgoglio la carta del Perù. E gli amici peruani sorridevano. Sorridevano perché sapevano benissimo che la carta del Perù è molto ben delimitata dalla parte amarilla, gialla, sulla costa, e dalla parte verde, quella che va verso la foresta amazzonica. Non c'è nessuna traccia ragionevole che corrisponda alla carta. Ci sono dei punti della foresta, qua e là. In altri termini, quelli che noi crediamo di riconoscere come frontiere sono in realtà molto spesso della carta, che ha le sue capacità di tracciare, e dall'altra parte molto diverse invece nel territorio. La differenza fra carta e territorio è uno dei problemi importanti per la semiotica. Potrebbe passare alle carte fatte a volo d'uccello, le quali sono parzialmente da un certo punto di vista e in altra parte da un altro punto di vista, cioè sono costruite mettendo sulla stessa carta due punti di vista diversi, almeno due punti di vista diversi. Quindi evidentemente il mio interesse in questo caso è di presentare non una discussione sulla frontiera e sulle carte, che è stata certamente discussa, ma di trarla come una metafora di tipo epistemologico. Quando intendo questo, intendo però nel senso semiotico, cioè la semiotica è una metodologia che si vuole un organo per le scienze dell'uomo, non un canone, insisto spesso, e quindi una riflessione di tipo metodologico evidentemente ha rilevanza teorica. Tuttavia il rilievo teorico deve essere minimo, cioè come diceva sempre Algirdas Julien Gramaz, che è uno dei fondatori della semiotica, diceva sempre un minimo epistemologico, cioè il minimo epistemologico è quello che vorrei discutere, in che misura si può fare, collocare la problematica della frontiera all'interno di un minimo epistemologico. Per far questo evidentemente posso e devo porre, visto che ci interessiamo tanto di problematiche di scienze umane, cioè scienze della significazione, verificare fino adesso, dato anche il riferimento del testo su margini, soglia, confini, limiti, istituzioni, pratiche e teorie, che nella presentazione del progetto scientifico della Scuola Superiore di Studi Umanistici di Siena, è riflettere su un problema molto banale che esprimerò in una maniera semplicissima, che è la differenza fra, da una parte, la possibilità di stabilire una definizione tra quello che è umano e quello che non è umano, cioè come si fa a stabilire l'umano e il non umano, qual è, dove si traccia la frontiera tra l'umano e il non umano, per esempio, dato che dobbiamo riflettere sul problema delle scienze umane e che intendiamo per scienze umane le scienze che pongono la questione della significazione. Ora, nello studio attuale della semiotica, almeno nella sua evoluzione, emerge un forte interesse per le discipline che attualmente, discipline scientifiche, che hanno, come dire, che presentano rispetto alla distinzione scienze umane, scienze inumane, scienze naturali e scienze innaturali, una definizione evolutiva. Quando dico definizione evolutiva voglio dire già qualcosa sulla frontiera. Per me la frontiera è mobile, evidentemente, e evolutiva. Anche la frontiera fisica è mobile, pensate alla frontiera americana. Frontiera per definizione, nella definizione mitica del Nord America, si spostava nello spazio gradualmente e, come diceva in modo divertente Jean-François Lyotard nel suo libro sul muro del Pacifico, gli americani una volta che sono arrivati alla fine della California, hanno avuto due sole soluzioni, che era o surfer o hang glider, cioè hanno cominciato a scivolare lungo la costa, sul cielo e sull'acqua. Bene, se è così, se è vero cioè che le definizioni sono evolutive della frontiera, credo che quella tra uomo, tra umano e non umano, ricordate che in inglese c'è una differenza fra humane and human, e credo che varrebbe la pena di insistere, noi abbiamo in italiano una soltanto, tuttavia ritengo che questa distinzione è attualmente in forte movimento e quindi crea la necessità di definire quale sia una frontiera spostabile fra umano e non umano. Per farlo faccio tre riferimenti. La prima è di tipo neurologico, se volete molto più semplicemente biologico, la seconda è di tipo etologico e la terza disciplina a cui farò appello sono le discipline di tecnologia. Vedrete perché lo faccio, non semplicemente perché sono curioso di epistemologia generale, ma perché ritengo che in tutte queste discipline uno degli aspetti rilevanti è stato che la semiotica ha dato un contributo, almeno di un concetto, il concetto di attante. Sapete che in semiotica attante è un personaggio sintattico, cioè un principio di funzionamento sintattico, e che quindi è dell'ordine del significante, se voi volete, dell'ordine dell'espressione, perché un attante diventi un attore è necessario che nel principio sintattico venga investito del semantico, cioè, intendiamoci. Se consideriamo che la grammatica è un significante, cioè la forma espressiva articolata, anche se ha il suo proprio contenuto, l'investimento che voi create in una struttura grammaticale, per esempio il soggetto predicato, trasforma la struttura progetto predicato nella frase Adamo mangia la mela. Allora, se accettate questo, vuol dire semplicemente che esistono degli attanti, cioè dei principi attivi di azione sintattica suscettibili che vi si investa del significato. Ebbene, la cosa interessante attualmente è che il concetto di attante fa l'economia dell'opposizione umano-non umano, che è un investimento semantico. Quindi, non a caso, nelle discipline come la biologia, l'etologia, da una parte, e dall'altra parte la tecnologia, il concetto di attante è largamente, che viene dalla semiotica, dalla linguistica prima, e dalla semiotica, è largamente impiegato. È chiaro che esistono, per esempio in tecnologia, attanti umani e attanti non umani. L'automobile o una chiave sono attanti non umani, operatori non umani, e il montaggio di voi con la vostra automobile siete un attore complessivo composto di un attore umano e non umano. L'automobile è un attore, però composto di due attanti, un umano e uno non umano. Questa ipotesi, vedete, ha qualche conseguenza, significa che la semiotica è comunque una disciplina che ha avuto ha presentato la possibilità di un'estensione delle proprie categorie e ritengo che questo sia un punto rilevante. Torniamo ora al nostro problema e diamo subito il nostro punto di vista. Prendiamo un attore preciso che è l'embrione. Ebbene, un embrione è... Quando l'embrione è umano, quando cioè una certa combinatoria di molecole diventa vivo e gli riconosciamo principi di umanità, cioè un embrione. L'embrione è per esempio l'uomo. Si vede che il dibattito è molto forte e pone un problema interessantissimo di frontiera. Quando, a un certo punto, si può dire che questo insieme molecolare dotato di proprietà emergenti, che è la vita, possa essere considerato vivo. Negli studi biologici attuali, la frontiera, per esempio, un virus, è vivo o non vivo? Problema che nessuno si pone, perché è una delle operazioni che non è rilevante far passare attraverso un virus l'opposizione tra vita e non vita, e questo vedete dunque la frontiera è mobile, ma per quanto riguarda un embrione, possiamo dire che a un certo punto si può decidere che questo composto molecolare può essere considerato un embrione. Fino a poco tempo fa il problema non si poneva, era il momento della fecondazione, soltanto che siccome è possibile creare oggi embrioni senza fecondazione, il problema è di quando appaia l'embrione, fa sì che i biologi contemporanei lo chiamano pseudo-embrione. Cioè ci sono gli embrioni che prima di essere impiantati sono semplicemente un composto molecolare di cui abbiamo pochissimo da dire. Forse esagero nel dirlo, però è vero che esiste una frontiera evolutiva, per esempio, e questa frontiera evolutiva è più difficile da decidere una volta, perché una volta la materia veniva pensata sprovvista di qualità di emergenza e di auto-organizzazione. Se la materia era priva di emergenza e di auto-organizzazione, si attribuiva dunque alla natura, ad esempio di un embrione umano, il fatto di essere attivo quando aveva capacità di emergenza da vita e di auto-organizzazione. Oggi, che ci accorgiamo che non è necessario postulare l'umanità in questo caso, siamo costretti a dire che esiste una specie di, come dire, frontiera uomo che fa sì che dobbiamo porci il problema di che cosa sia uomo e natura. Mentre l'opposizione natura e umanità sembrava ovvia, le cose oggi sembrano un po' più complicate. Tanto è vero che uno dei criteri di dire quando cominciamo a dire uomo rispetto per esempio ad altre specie pone dei problemi drammatici. Di recente qualcuno ha tentato di introdurre in questo problema qualcosa a cui teniamo tutti, che è la questione del concetto di evoluzione culturale. L'evoluzione sul pianeta si è fatta sul piano naturale ovviamente, anche se è fatta sul piano culturale, anzi l'uomo grazie alla cultura ha accelerato enormemente i problemi della propria evoluzione. Forse varrebbe la pena di ritenere quali sono alcuni dei criteri che farebbero sì che noi possiamo distinguere sul piano evolutivo rispetto a una materia vivente che presenta carattere di emergenza e di auto-organizzazione qualcosa che si possa dire che è un uomo. E abbiamo tre criteri che suggerisco, che sono tre parametri che noi consideriamo tre isotopie, cioè tre livelli coerenti di contenuto, e che hanno a vedere con diverse modalità semiotiche. La prima è la capacità di progetto. Chiamerevo uomo tutti quelli che hanno capacità esplicite di progetto e dall'altra parte di operatività, cioè capaci di realizzazione del progetto. Il secondo punto è la capacità simbolica, e qui evidentemente la semiotica è particolarmente interessata. Il progetto è capacità di azione e di messa in realizzazione, mentre la capacità simbolica sono i simboli e la loro operabilità che caratterizzerebbero, per così dire, il vivente e quindi anche l'umano. Chiameremo umano quello che è capace di organizzazione segnica, semiotica, e di operatività sintattica degli elementi segnici, tra cui il linguaggio, ma non necessariamente. Vedete, questo ci porrà dei problemi subito dopo quando dovremo trattare un piccolo problema zoosemiotico, che è la questione del linguaggio e della tecnologia nelle scimmie superiori. Terzo punto, essenziale, fondamentale, la riflessività. Intendo per riflessività la capacità per i soggetti di sapere quello che fanno sul piano del fare e di sapere chi sono sul piano dell'essere. La capacità umana di riflettere sulla propria essere, chi sono, autodefinizione, e cosa faccio, autodefinizione, e se c'è coerenza tra l'essere e il fare. Un ultimo estremo elemento, vedete, ho messo le cose nell'ordine che abbiamo di solito narrativo, cioè capacità di azione, utilizzazione della significazione, riflessività della significazione, e alla fine metterei anche la valutazione, gli aspetti, come sapete, la struttura narrativa per i semiologi, c'è una preparazione iniziale di competenza, c'è un'azione trasformativa e alla fine c'è il riconoscimento. È umano, o comunque è superiore, la capacità di stima e di riconoscimento reciproco, autostima e stima ricevuta dagli altri, sia riflessiva che transitiva. Allora, ecco alcuni criteri per cui un semiologo si troverebbe a suo agio nella loro descrizione, mentre probabilmente per altri non vengono considerati altrettanto rilevanti. Adesso passo a un secondo punto, che è un problema che ci pone questioni molto serie, che è la questione dell'etologia. Le distinzioni uomo-scimmia, cioè, sono sempre state abbastanza difficili da stabilire e sappiamo che ancora oggi pongono questioni tutt'altro che ovvie, voglio dire. Volevo semplicemente citarvi due casi in cui la semiotica può contribuire alla riflessione su questo tipo, come tracciare la frontiera, che certamente non può essere tracciata a livello del numero dei geni o di questo genere, che è del tutto insignificante come differenza. La tracciata altrove. Allora, io prenderei due parametri, se ci permettete. Sapete che per i semiologi è abbastanza normale che uno dei grandi problemi dello sviluppo umano sia la correlazione fra il linguaggio e la mano. È una vecchia idea. Dal giorno che abbiamo liberato la bocca, gli animali portano con la bocca, non con le mani, ci siamo alzati in piedi, è stato possibile parlare da una parte e utilizzare la mano a scopi manipolativi. Poi quello che c'è interessante è la correlazione fra l'uno e l'altro. Ora, i semiologi sono interessati particolarmente a tutti i tentativi di trapianto del linguaggio sugli animali, per esempio sulle scimmie superiori. Esiste una serie attualmente di esperimenti di notevole interesse che tenta di vedere come la scimmia che non parla, spero che non ha neanche la struttura fonetica per farlo, dall'altra parte una delle tesi fondamentali è che gli uomini parlano non perché avevano una struttura fonetica, struttura fisica per parlare, è perché parlando si è sviluppata. Quindi questo è un altro problema molto delicato. È da quando si è attivata la facoltà simbolica espressiva che si sono riorganizzati gli organi fonatori superiori. Non è che noi siamo nati con gli organi fonatori superiori pronti al linguaggio. Scimmia è nata senza questi organi superiori per il linguaggio e non parla. E il secondo è la tecnologia. Si dice, per esempio, ci sono alcune specie molto superiori di scimmie che hanno un barlume di tecnologie, ma per esempio alcuni, macachi, non ce l'hanno. Ora volevo darvi due indicazioni che sono molto preziose per il semiologo. Nel tentativo di far parlare le scimmie, che hanno avuto negli ultimi tempi una notevole sperimentazione, ci si è accorti progressivamente che la possibilità di una strutturazione logico-semantica fondamentale, per esempio la distinzione soggetto-predicato, non era impossibile per le scimmie, alla condizione che non venissero usate forme espressive fonetiche, ma si utilizzassero per esempio strumentazioni, oggetti, colori, gettoni e così via. Questo va molto bene per la semiotica, è segno che è possibile un'attività simbolica di tipo semiotico, ma non necessariamente quella specializzata, particolare attività semiotica, che è quella che utilizza l'organizzazione fonetica per la trasmissione di significati. Questo per un semiologo non può fare che grande piacere, cioè il fallimento sul piano dell'insegnamento della lingua naturale non è affatto un fallimento sul piano dell'insegnamento di una organizzazione semiotica di segni, di gesti ed espressioni. Da questo punto di vista la zoosemiotica, disciplina che ha avuto per un certo periodo un inizio di interesse e poi ha receduto parecchio e che comunque ha un suo rilievo, credo che ci dica delle cose abbastanza interessanti. Seguiamo l'esempio della tecnologia, sapete che una delle cose che, a parte alcuni casi molto rari, è vero che le scimmie se a un certo punto gli impediscono di arrivare a qualcosa, gli danno un bastone e poi alla fine lo utilizzano il bastone. È molto più difficile per una scimmia, almeno nelle constatazioni che abbiamo fino adesso, quello di prendere, per esempio, certo, una pietra per rompere una noce. Più complicato è di chiedere che venga presa un sasso su cui posare la noce per poi usare un altro sasso per rompere la pietra. Cioè è più facile pensare in termini di strumento che di metastrumento. Cioè la scimmia ha capacità strumentali, ha qualche problema metastrumentale. Questo non è sempre il caso, esistono però anche gli uccelli, hanno a volte capacità strumentali notevoli, restano comunque il problema che la metastrumentalità, cioè costruire strumenti per costruire strumenti, è attualmente un problema che non caratterizza i gruppi di scimmie. Un altro esempio che ci interessa molto è il fatto che le scimmie hanno interazioni ricche come le nostre, ma hanno difficoltà nell'accumulazione di memoria e delle interazioni. Cioè, in qualche misura, è come se tutte le volte dovessero ricominciare a rifare la stessa interazione che avevano fatto prima. Bene, tuttavia, l'utilizzazione strumentale c'è un esempio che mi ha molto colpito di recente, il fatto che, per esempio, giovane maschio attenta a una monopolio sessuale di vecchio maschio macaco, e immediatamente, subito, arriva quello più grosso per dargli una lezione. Il giovane prende una scimmia piccola appena nata e se ne serve come scudo. Voi direte, non è strumentale. La risposta è sì, nettamente strumentale. Se ne serve come uno scudo perché l'altro non potrà toccare, perché l'altro non colpirà la scimmia piccola, e quindi lui se ne è servito. Come vedete, un'utilizzazione assolutamente strumentale. Anziché avere uno scudo, si è preso uno scudo più efficiente degli altri. In altri termini, quello che voglio dire è che la problematica della definizione di frontiera all'interno della questione della significazione ci pongono sul piano strumentale, sul piano linguistico, sul piano semiotico, una serie notevole di problemi di definizione di confini. E questi confini ci danno l'impressione che molte delle nostre categorie sono attualmente concetti zombie. Cioè, sono dei concetti che continuano ad andare in giro, però un po' privi di significato. Ci sono l'evoluzione attuale, a mio avviso, per esempio in biologia e in etologia, rendono molti dei nostri concetti una specie di notte dei morti viventi, in cui la gente, i concetti continuano a passeggiare con un riferimento abbastanza scarso. Va bene. Naturalmente questo non vi pongo delle questioni più severe da questo punto di vista, perché voglio introdurre una questione delicata e sulla quale abbiamo poche indicazioni e sulle quali vorrei darvi subito un'indicazione di tipo epistemologico.